Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi e questa settimana fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero per scriverci durante questa diretta 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram oppure un SMS diretta @popolarenetwork.it. È la mail, mentre potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove troverete gli argomenti di cui vi parliamo giorno per giorno. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Ne approfitto per dirvi che sul sito trovate anche tutte le trasmissioni, ovviamente, che sono andate in onda da Book City venerdì, sabato e domenica. Devo ringraziare molto anche tutti i colleghi che, nonostante appunto le condizioni di meteorologiche un po' complicate questo weekend, soprattutto la domenica, ma in generale hanno creato delle trasmissioni apposta che tra l'altro hanno portato ai nostri microfoni ospiti molto interessanti. E poi hanno un'altra cosa per cui ringrazio invece ascoltatori e ascoltatrici, è per la presenza sempre in condizioni come ieri, talvolta veramente complicate, con tanta pioggia, nel nostro auditorium per gli appuntamenti che abbiamo ospitato sempre per Book City 2025, quindi grazie. Veniamo al sommario di quest'oggi. Come sempre ritroviamo a lunedì la rubrica di Giallo a cura di Luca Crovi, Giallo Crovi. Vi parleremo di Seconda Classe, un debutto all'Elfo Puccini del collettivo Controcanto. Si tratta di un collettivo piuttosto giovane, ma che affronta, diciamo, temi anche molto urgenti della nostra contemporaneità nella seconda parte. Poi Tiziana Ricci ci porterà alla scoperta di un progetto di tour urbani alla scoperta dei murales di Niguarda, di cui alcuni sono stati anche restaurati. Vi parleremo di un appuntamento che si terrà quest'oggi a proposito della situazione del teatro a Milano. E poi invece mi ha già raggiunta Barbara Sorrentini per introdurre il nostro primo ospite a proposito di un documentario, di un film che rende omaggio a un milanese. Chi sia ce lo dice Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira. Un milanese a Milano, infatti è proprio il titolo di un documentario di cui sicuramente chi all'ascolto ne ha sentito parlare, perché ha già avuto delle proiezioni, tra l'altro strapiene, con molto successo. Stiamo parlando di Walter Valdi, uno che ha frequentato il derby di Milano per tantissimi anni, ma ha fatto anche cinema, ha fatto anche televisione, tante canzoni, lo Zecchino d'Oro, insomma un personaggio sì, che Milano ha adottato. Valerio Finessi, che è con noi al telefono, e saluto, buongiorno Valerio.
Buongiorno, buongiorno Barbara.
È il regista appunto di Un milanese a Milano. E questa, ci sarà una nuova proiezione, diciamolo subito così intanto qualcuno lo mette in agenda, sarà domani alle 21.15 al cinema Ariosto. E tu sarai lì anche col figlio, no? A presentarlo, se non sbaglio.
Sì, ci sarà il figlio Antonio Pinnetti che lo presenterà insieme a degli altri ospiti che sono anche dei testimoni poi all'interno del documentario, come Beruschi, e soprattutto ci sarà anche Maurizio Nichetti, che anche lui è all'interno del documentario, e con Walter Valdi ha fatto due film.
Esatto, infatti tra l'altro nel tuo documentario c'è un momento di una scena, non la raccontiamo perché è veramente divertente, poi chi si ricorda il film la riconoscerà di sicuro. Allora, la mia domanda, la mia prima curiosità è: importante rendere questo omaggio, come mai adesso e perché è stato, non dico dimenticato, perché chi lo conosceva non l'ha dimenticato, però insomma passato un po' in secondo piano anche rispetto a tutti gli altri che poi insomma un po' con la televisione, un po' in altra maniera si sono seguiti di più?
Ma guarda, quando mi hanno proposto di realizzare un documentario su Walter Valdi, perché è stata una proposta di un amico, diciamo così, che io me lo ricordavo quando ero più o meno molto più giovane, che l'avevo visto nelle trasmissioni con Cocchi e Renato, insomma, e quindi mi ricordavo questo omino con gli occhiali che leggeva gli annunci un po' strani, insomma. Ecco perché è stato dimenticato, insomma, e quando sono andato a ricercare appunto i testimoni appunto che lo potevano raccontare, ecco, quello che tutti mi hanno detto è perché era molto legato al milanese, nel senso che lui ha raccontato storie e canzoni legate soprattutto al dialetto milanese, e questo è stato un po' un suo handicap, diciamo così, tra virgolette. Però c'è questo da dire, che pur essendo dimenticato, molti grandi come Gaber, Iannacci hanno frequentato le sue canzoni, hanno utilizzato le sue canzoni, insomma, e quindi è stato dimenticato come personaggio, ma la sua musica, le sue canzoni comunque sono andate avanti nel tempo, e ancora oggi tanti cabarettisti utilizzano i suoi pezzi, insomma, perché sono ancora molto molto attuali, ed è stato questo che poi mi ha anche incentivato ad andare avanti nel progetto, perché ho trovato nelle sue canzoni un'attualità che ancora oggi è importante, insomma, come il cambiamento della città, delle persone, eccetera. E quindi l'ho trovato molto, molto interessante da poter raccontare.
E poi c'è tutto l'aspetto dialettale anche delle canzoni, perché ovviamente tu mostri anche delle immagini che riportano il suo lavoro, e ci sono le canzoni in milanese che in qualche modo raccontano la città e degli anni.
Certo.
Poi ci sono dei testimoni come Abbatantuono, appunto Cocchi, certo. Nichetti, insomma un lavoro complesso è stato.
Sì, ecco, qui delle canzoni è stato molto molto interessante, perché all'inizio non sapevo come raccontare visivamente le canzoni di Walter Valdi. Alcune le hanno cantate come Visintin, che è un suo collaboratore che ha lavorato con lui per tanto tempo, insomma, però le altre canzoni non sapevo come visualizzarle, perché volevo sentire la sua voce comunque. E quindi questo è entrato in campo, poi questi due ragazzi fantastici che fanno animazione, che mi hanno aiutato a visualizzare i racconti delle sue canzoni. Ecco, c'è questo da dire, che Valdi appunto, come dicevamo, è dimenticato, però è stato un grande innovatore anche, anticipatore anzi. C'è chi dice che ha anticipato anche il racconto canzone che poi Gaber ha portato avanti poi nel tempo in maniera mirabile, insomma.
Ok, poi c'è anche una parte interessante fatta di animazione che rifà rinascere questo personaggio che molti identificano anche proprio a un fumetto. È molto divertente,
certo.
Questa. Poi molto bravi anche loro, i due grafici.
Certo, no, questo. Loro appunto avevano già fatto, io li ho incontrati perché loro avevano già fatto delle animazioni per conto loro, perché sono grandi fan di Valdi, perché il papà gli faceva ascoltare le sue canzoni, e quindi li ho scoperti in questo modo, insomma, e quindi ho trovato trovato questa ironia che si combaciava perfettamente con il racconto delle canzoni, insomma, e quindi è stato molto divertente realizzarle, insomma, ma è anche abbastanza efficace perché non ci sono tante interviste visive di Vivaldi, insomma, e ho trovato questa intervista radiofonica.
Ah sì, infatti, molto bello.
Dove c'è dentro tutto, dove lui racconta un po' tutto il suo percorso di artista, ma anche questa cosa di usare l'animazione poi dà più possibilità di ascoltare meglio quello che lui dice in qualche
modo. Perché gli dà vita. Sì, è vero, è proprio l'idea di un cartone animato, perché c'è la voce sul disegno e questo è molto, è veramente lo rende molto vivace, in qualche modo dinamico. Ti faccio ancora una domanda, ricordando ancora che domani sera alle 21:15 il film verrà proiettato all'Ariosto. Su cosa ti manca di più di quella Milano?
Ah, guarda, io non sono un milanese perché io vengo da Ferrara e quindi sono venuto a Milano negli anni 80, insomma, quindi ho vissuto più la Milano da bere, come si dice, insomma, quindi degli anni del derby e di quegli anni lì l'ho scoperto poi dopo, insomma, ascoltando poi le testimonianze dei personaggi che parlano attraverso il film, insomma, quindi non saprei dirti che cosa mi manca di quegli anni. So che quando sono arrivato a Milano negli anni 80 per fare una scuola di cinema che era sui Navigli, la vita era molto molto diversa, cioè si andava a mangiare in trattoria con 1.000 lire, insomma, quindi era molto, molto
anche diverso. Quello un po' ci manca, quando si mangiava con 1.000 lire, in effetti.
Ecco, questa era la cosa, insomma.
Grazie Valerio Finesi, ricordiamo ancora una volta al Cinema Ariosto di Milano, in via Ariosto naturalmente, domani alle 21:15, ci sarà un bel po' di ospiti a parlare del film e quindi anche probabilmente a rispondere alle vostre domande, speriamo che continui a girare questo film, almeno qui. Grazie.
Adesso è tutto da inventare il suo percorso. Grazie comunque.
Grazie a te, ciao.
Grazie, a risentirci. Ciao. Grazie Barbara, allora.
Ciao, grazie a te, ciao.
A presto. Ed eccoci alla seconda ospite di quest'oggi, vi parliamo di un incontro dal titolo Sipari aperti che si terrà proprio quest'oggi alle ore 15 presso la sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, promosso dal gruppo consigliare PD Lombardia. È un appuntamento che si concentra sulla situazione del teatro nella nostra regione, nella nostra città, e allora ci facciamo anticipare alcune delle linee guida di questo incontro e anche di chi interverrà da Paola Bocci. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie, grazie a voi di aver dato spazio a questa iniziativa.
Ecco, allora, l'incontro su quali direttrici verterà?
Allora, dunque, diciamo, partiamo dalla partenza. Crediamo che in questi anni, anche dopo la devastazione del Covid, ci sia un'urgenza di dare più costanza e anche profondità all'ascolto di chi lavora in ambito culturale, operatori della cultura, che devo dire che nelle priorità del governo della regione rimangono sempre molto isolati agli ultimi posti, quando la cultura non è addirittura considerata come un nemico che quindi deve essere silenziato in qualche modo. Quello che abbiamo sentito è la necessità di ricominciare, perché questo per noi oggi è un punto di partenza. Partiamo dal teatro, ma dopo il teatro avremo degli incontri, diciamo tra un mese faremo la musica, con l'anno nuovo affronteremo letteratura, lettura, biblioteche, arti performative e sistema audiovisivo, perché devo dire è un mondo che ha tante facce, tanti bisogni che sono anche cambiati in questi anni, soprattutto dopo il Covid non sono più gli stessi, e dove c'è bisogno, a mio parere, di costruire un'alleanza forte tra chi fa e tra chi poi fa politiche per la cultura e per il teatro. Quello che abbiamo cercato di fare oggi è cominciare a dare come dire, uno spettro di temi che sono necessari da affrontare, sia dialogando con chi fa teatro e ha un teatro stabile, sia a Milano, oggi ci saranno, noi abbiamo invitato tutti i teatri, poi ascolteremo Brescia, ascolteremo Elfo, MTM, ascolteremo Sociale di Como, il nuovo teatro di Lecco, in questo primo panel diciamo teatri stabili, poi ci sarà invece un secondo panel che affronterà più le problematiche di chi per esempio ha subito questi tagli infausti dalle commissioni cultura governative del teatro e dello spettacolo dal vivo, e quindi daremo un po' la parola a tanti attori anche diversi tra loro, anche perché in Lombardia il teatro, fare teatro, ha aspetti molto diversi. Cioè, l'idea è quella di ricominciare a ricostruire un rapporto di cui oggi c'è, come dire, apriamo una porta, però poi programmeremo degli incontri anche più estesi, più di confronto con tutti gli operatori di questi mondi, per arrivare ovviamente a capire meglio quali siano i bisogni, perché io credo che poi i bisogni siano cambiati, ma soprattutto a capire come insieme si possano costruire delle politiche attive che siano davvero innovative e trasformative, che tengano conto del contesto che è cambiato e anche delle necessità dei teatri e di chi fa teatro in questo momento.
Infatti vedo che i panel che cominciano appunto dopo un'introduzione vostra, insomma, di Paola Boci per Francesco Maiorino, sono su alcuni dei temi urgenti, no? Del teatro in generale, ma del teatro in Lombardia, dove l'attività, insomma, performativa si snoda attraverso tanti filoni, tante situazioni, dalle residenze alle giovani compagnie, invece ai luoghi più consolidati, chi ha la sede, chi non ce l'ha, chi collabora con le scuole, con gli organismi di formazione. E vedo infatti che ci sono 4 panel con dei temi specifici.
Esatto, tra l'altro un panel in particolare, che è l'ultimo, vuole ripensare a quella che è una necessità che noi riteniamo forte, che è quella di ricostruire delle alleanze tra chi fa teatro, gli enti locali e le scuole. Abbiamo depositato un progetto di legge sul riconoscimento e la valorizzazione dell'attività teatrale nelle scuole, perché in questo momento la Regione Lombardia fa delle cose, io non voglio dire che non faccia, però non ci si può limitare a portare un nuovo pubblico, un po' anche forzandolo, nelle sale teatrali, ma forse bisogna fare uno sforzo maggiore di una formazione, di un rendere più consapevoli di che cosa sia il teatro, e magari di portare l'attività teatrale, costruire l'attività teatrale nelle scuole. Credo che sia anche un elemento molto importante per una fascia giovanile che è molto provata, che è uscita molto provata da questi anni, e che ha bisogno di uno strumento come il teatro anche per, come dire, tirare fuori emozioni e imparare a costruire nuove modalità di relazioni con le persone.
Ecco, negli anni, diciamo, negli anni fra i 70 e gli 80, il teatro è stato un modo per un'intera generazione di giovani, penso proprio in Lombardia, ma un po' in tutta Italia, per affrontare un periodo non semplice. Quindi sarebbe bello che questo accadesse di nuovo e che io ricordo una cosa che ha detto un autore teatrale, televisivo, Walter Fontana, una volta ha detto: allora facevamo tutti teatro perché fare teatro era facile.
È vero,
è una cosa su cui vale la pena di riflettere. Poi cioè, sto pensando anche a tutte le regole che sono comprensibili, però per esempio per fare teatro di strada bisogna osservarle, per carità, però diventa complicato, no? Prendersi una piazza e fare spettacolo ormai. Lo dico in maniera, come dire, non costruttiva, butto là una riflessione.
No, ma è una provocazione utilissima, cioè il tema di come conquistarsi la piazza, la strada, la sala, per chi magari
i non luoghi,
i luoghi, cioè anche avere dei luoghi ibridi dove il teatro si può mescolare anche con altre istanze culturali, non solo diciamo il teatro tradizionale. Io credo che questo sia fondamentale. Vengo anch'io dalla tua generazione, quindi ricordo la facilità di fare teatro.
Tutti, anche proprio quelli che non erano adatti, ma però lo si faceva con piacere.
Era naturale proprio, cioè era un mezzo di espressione che si sentiva, come dire, vicino, prossimo, no? E anche accessibile, ecco, questo volevo dire. Devo dire che leggendo i dati dell'Istat, che ti dicono che in Italia solo il 20% degli italiani è andato a teatro almeno una volta, ti fa pensare, perché ti chiedi: ma quell'unica volta sarà quella volta che sono stati costretti da bambini ad andare a vedere una recita? Cioè anche creare, come dire, la voglia, no? L'aspettativa, certo. la curiosità di quello che puoi trovare andando a vedere uno spettacolo, qualsiasi genere di spettacolo, se io non voglio poi catalogare, perché comunque io quello che penso è che il teatro, come anche altri mezzi di espressione, abbia la caratteristica di saper raccontare la complessità di quello che ci sta succedendo.
E poi è un'esperienza in presenza, no? Cioè dove
in
si
presenza,
sta con altri.
Certo, in presenza la condividi con altri, ma vedi delle cose che magari non vedi, il tuo occhio nudo non vede, no?
Certo.
Cioè questa è la forza del teatro. Quello che vedo da parte dell'istituzione governativa è che invece questa complessità dà fastidio, quindi
figuriamoci, è stato falcidiato il teatro di ricerca, quello coinvolge più giovani.
Esatto, quello che parla delle marginalità, quello che ti dice che non è solo bianco o nero, ma che ci sono tante cose in mezzo. Quindi io penso che sia fondamentale in questo momento anche ritornare a capire quali siano le forme, perché sono anche cambiate dagli anni 70, molto.
No,
ecco,
ma infatti, non bisogna replicare, ma bisogna, come dire, forse creare le basi per un altro nuovo momento.
Esatto, anche senza essere, come dire, troppo pretenziosi e presuntuosi.
Certo.
Cioè, anche capire, io poi penso che non è che devi guardare solo i bisogni, a volte i bisogni li devi un po' creare tu, cioè se tu non metti delle basi, per esempio, perché penso a un'alleanza con le scuole, se tu non fai crescere all'interno della consapevolezza di un ragazzo che studia, un bambino, un adolescente, una curiosità, quel bisogno non ci sarà mai, e il bisogno va un po' aiutato, va, come dire, anche stimolato, non necessariamente i bisogni sono sempre uguali a se stessi, quindi questo ritengo che con il teatro si possano, come dire, con il fare teatro, come mi piace dire il fare teatro, perché poi nel teatro ha tante espressioni, si può trovare, come dire, anche tanti modi di raccontare le cose e di suggerire delle riflessioni che in questo momento magari sono più complesse, più difficili da affrontare.
Certo. Bene, allora noi attenderemo piacere, insomma, gli esiti, gli atti, insomma, di questo incontro per capire anche meglio quali saranno gli svolgimenti dei temi che avete all'ordine del giorno. Ricordiamo che questo è il primo di una serie, come Paola Bocci ci diceva, di incontri che si soffermeranno su molti degli aspetti della cultura in Lombardia. Si pari aperti fare teatro. alle ore 15 a Palazzo Pirelli quest'oggi. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi dell'attenzione, buona giornata a tutte e a tutti. Presto. Grazie.
E allora, ne torneremo a parlare naturalmente, lo ricordo, questo incontro è stato organizzato dal gruppo consigliare PD Lombardia proprio nell'ambito della valutazione di tutto ciò che dal punto di vista della cultura e in questo caso del teatro accade o dovrebbe accadere in Lombardia. Adesso Courtney Barnett con Stay in Your Lane, noi abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con tante cose, tra cui appunto il tour dei murales di Niguarda nel servizio di Tiziana Ricci, Controcanto Collettivo e naturalmente Giallo Crovi. A fra pochissimo.
Wine, baby, come catch this wine, 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 wine.
Dopo la settimana di Book City, due annunci per ciò che accadrà nel nostro auditorium, almeno per la prima parte della settimana. Questa sera ritorna il suggeritore Night Live alle 21.30, siete tutti invitati. Ci sarà la Dual Band a presentare la sua stagione con musica e con altri appuntamenti. E poi ci saranno due diverse compagnie che debuttano. O hanno già debuttato a Campo Teatrale, uno spettacolo sull'ecologia, arriveranno gli interpreti e poi ci sarà Eco di Fondo che ritorna a parlare di uno degli spettacoli della loro personale all'Elfo Puccini, La Fornarina, sempre con degli estratti. Quindi siete i benvenuti come sempre, ma c'è un altro incontro che vi segnalo con entusiasmo. Mercoledì 19 alle ore 19.30 in auditorium ci saranno Ilaria Ramoni e Fabio Roia per presentare Mai più cosa vostra, come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile, edito da Frecce di Mondadori. Moderare e condurre l'incontro ci saranno Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, Elele Liguori. Dunque mercoledì 19 ore 19.30, mentre il suggeritore Night Live stasera alle ore 21.30 nel nostro auditorium, che insomma lavora a più non posso, quindi ancora grazie ai nostri tecnici. Adesso una mappa, una serie di Urban Art Tour per conoscere i murales della Resistenza di Niguarda, un progetto voluto da AMPI, sezione Martiri di Niguarda, e dall'associazione Another Scratch in the Wall. Tour gratuiti che si terranno a partire da sabato 22 novembre alle 15 per 4 sabati di fila. Le prenotazioni a anotherscratchinthewall@gmail.com, mail non semplicissima, poi ve la ripeterò. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Un'altra bella iniziativa, dopo quella di cui abbiamo ampiamente parlato all'Ortica e anche a Lambrate, eccetera, adesso questa iniziativa coinvolge il quartiere di Niguarda. Milano, una mappa e Urban Art Tour gratuiti per conoscere i murales della Resistenza di Niguarda. Clara Amodeo è la presidente dell'associazione che ha vinto un bando e si è incaricata di valorizzare tutti questi murales che già esistono da qualche anno.
La nostra associazione Another Scratch in the Wall si occupa di valorizzare, comunicare, raccontare storie che partono dai muri e quindi anche dalle persone che dipingono e vivono quei muri ad altre persone, normalmente altri cittadini e cittadine di Milano e non solo. Siamo giornalisti, siamo storyteller, ci piace appunto raccontare queste storie e quindi le divulghiamo alle persone.
Allora, la cosa interessante qui è che questi murales ci sono da tempo, alcuni da diversi anni, però con la vostra iniziativa vengono conosciuti e valorizzati, giusto?
Esattamente, esattamente. Noi abbiamo vinto il bando Milano e Memoria per gli 80 anni della liberazione, sì, d'Italia. E sulla base di quello abbiamo voluto costruire un progetto che valorizzasse, comunicandoli, i murales di Niguarda, che sono un patrimonio enorme però ancora molto poco conosciuto, proprio perché è molto poco, diciamo, raccontato. E allora abbiamo fatto
tra l'altro, scusami se ti interrompo, è un quartiere particolarmente importante dal punto di vista della resistenza, perché il 24 aprile del 45 ha dato il via all'insurrezione contro i nazifascisti.
Sì, è assolutamente quello. Infatti una delle storie che viene raccontata in questi murales è proprio il 24 aprile del 45, quello che si racconta nel murale della Niguarda antifascista, che è un po' il murale che dà il benvenuto in quartiere, lì quel murale è stato fatto lì proprio perché lì è stata uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, che al 24 aprile del 45 portava l'ordine di insurrezione e passava di lì in bicicletta, e un comando nazifascista ha mitragliato, ha preso lei, ha ucciso lei che era incinta, quindi ha ucciso in realtà due persone, però ha lasciato in vita la Stellina, che era la sua amica e compagna, e quindi lei è riuscita a portare poi l'ordine di insurrezione, ed è anche il motivo per cui Niguarda festeggia la liberazione con un giorno di anticipo.
Questo murale si trova sul muro della dell'ex caserma Mameli in via Suzzani, giusto, al 125.
In realtà quello che abbiamo raccontato Niguarda antifascista in via Graziano Imperatore, che è dove è successo poi l'uccisione. Sì. Quello che tu menzioni in realtà è un muro che fa parte sempre di questo progetto, che però è stato realizzato in maniera illegale, perché nel 2015 la ex caserma Mameli, abbandonata ormai da tempo immemore, viene occupata da un gruppo di squatter, e in occasione di quell'attività sempre alcuni artisti muralisti dipingono sulla facciata della caserma il volto di Gina Galeotti Bianchi come tributo al quartiere e alle persone che hanno reso questo quartiere grande. Però quello appunto è un'altra opera, è stata fatta da Razzo e da Piger, perché c'è anche una piccola calligrafia con una frase di Gramsci. E quindi però anche quello rientra, diciamo, nel progetto di valorizzazione e poi anche di tour.
Quindi passerete anche da lì. E poi ce ne sono tanti altri, vero?
In
altre zone, in altre vie.
Sì, sono dislocati un po' su tutto il quartiere di Niguarda. Questo perché il progetto è stato reso possibile grazie ad Ampi Niguarda, Martiri Niguardesi. Ed è stato un po' lui ad aver dato l'avvio a questo grande lavoro che è stato portato avanti dal 2014 in poi. Però appunto sì, ci sono tantissimi murales che nel tempo si sono susseguiti, sono stati sempre, diciamo, richiesti da Ampi e realizzati dal collettivo artistico dei Volkswriters, e sono su tutto il quartiere, come dicevi tu, si trovano fuori la Cittadella degli Archivi in via Gregorovius, si trovano al Teatro della Cooperativa di via Ermada, alle case della cooperativa di via Ermada, all'ex Mameli di Viale Suzzani, quindi insomma.
Poi c'è anche una cosa carina, il pranzo dei partigiani di Marco Teatro.
Giusto.
Quello lì è in via Adriatico.
Quello è in via Adriatico, esatto. Okay. In via Adriatico ce ne sono due, uno è quello di Marco Teatro, che è stato fatto veramente pochissimo tempo fa dentro nella sede di Altra Economia, ed è appunto il pranzo dei partigiani. Di fianco, nel locale che c'è di fianco, che è Artis, gelateria sociale, invece c'è un altro murale dedicato a una piccola barricata che era stata realizzata proprio in quegli anni, proprio in via Adriatico, ed è tra l'altro tratta da una foto d'epoca, quindi il murale è la esatta trasposizione della barricata in via Adriatico.
Se voi organizzate questi tour, dopo noi ne daremo notizia, il primo è il 22, poi ce ne sarà un altro, tutti sempre di sabato nel pomeriggio alle 15, come sono organizzati? Cioè davanti a questi murali c'è qualcuno che racconta la storia, come funziona?
Sì, sono sempre organizzati con un punto di ritrovo, un punto di fine, e quindi anche con un percorso all'interno, non posso dire museale perché non siamo in un museo, però comunque
siamo in una sorta di museo a cielo aperto.
Cielo aperto, certo, sì, sempre giusto. E quindi davanti a, come si fa anche nei musei, davanti a ogni opera ci fermiamo e raccontiamo sia l'iconografia, quindi quello che le immagini ci raccontano, sia però, visto che io sono storica dell'arte, fate anche un piccolo passaggio su tecniche, modalità di esecuzione, in alcuni casi anche conservazioni, perché il caso della Niguarda antifascista è emblematico. Nel 2016 questa è stata, il murale è stato deturpato tantissime volte da simboli nazifascisti, e in quel caso lì si è dovuto ovviamente andare a coprire quelle schifezze.
Allora, bisogna prenotarsi, come si fa? Poi ho visto che è gratuito, no? È gratuita la partecipazione.
Sì, assolutamente è gratuita.
Come si fa a prenotarsi?
Allora, aggiungo soltanto una piccola cosa che non ho detto prima. Tutti i nostri tour sono sempre in collaborazione con ANPI, per cui c'è anche una parte storica che viene raccontata direttamente dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, nella sezione di martiri niguardesi, mentre per i nostri tour, come mi chiedevi per la prenotazione, è molto semplice: mandate una mail all'associazione culturale Another Scratch in the Wall, voleva essere un tributo ai Pink Floyd.
Però, sì, insomma, ma però speriamo che tutti conoscano bene l'inglese, se no.
Mannaggia, è vero. Però appunto si riescono a trovare anche googolando, mettendo su Google Street Art Tour Niguarda, siamo sempre noi. Però il modus è mandare una mail a anotherscratchingthewall@gmail.com e semplicemente dire quante persone si è.
Grazie a Tiziana Ricci per questo servizio con l'associazione Another Scratch in the Wall e altri partner che organizzano questa serie di tour per scoprire o riscoprire i murales di Niguarda. Figure the way I'm to go, but it's standing still is killing, and the view looks wild and free. There's no storm. Yeah, maybe there's a place I can salvage me a smile. Yeah, maybe there'll be some I can together walk a mile. Maybe there's no stopping there. Maybe they can see there's no stopping. E allora, questo era Ezra Furman, One Hand Free, brano per cui ringrazio la redazione musicale come faccio all'inizio di ogni settimana. Allora, noi abbiamo cercato di metterci in contatto con una delle fondatrici e componenti del Controcanto Collettivo, che presenta a partire da domani all'Elfo Puccini di Milano lo spettacolo Seconda Classe, che insomma, a partire dal paradosso per cui alcuni abbiano tanto e altri pochissimo, è paradosso quanto mai attuale, porta in scena a ragionare su questo argomento, ciascuno secondo i propri mezzi. Una riflessione sulla ricchezza, sulla sua esclusività, torna all'Elfo, una delle compagnie più interessanti del panorama italiano, capace di raccontare con sensibilità la complessità delle relazioni umane. Ne avremmo voluto parlare con Clara Sancricca, che per l'appunto è una delle componenti, ma purtroppo, dato che la compagnia è in arrivo a Milano, c'è un problema di linea, come spesso accade, perché insomma, bisogna attraversare le montagne, e quindi non credo che oggi riusciremo a sentirli. Intanto vi segnalo questo debutto e ne approfitto invece per ricordarvi che la violoncellista e compositrice Lucy Railton sarà quest'oggi a Inner Spaces, la bella rassegna dell'Auditorium San Fedele, che anche quest'anno porta alcuni degli artisti più innovativi e internazionali del cartellone europeo. In particolare Lucy Railton porterà Portal, un'opera che trasferisce in performance la sua attitudine multidisciplinare che fonde classica, elettronica, improvvisazione, suggestioni coreografiche e cinematografiche. Sapete che l'Auditorium San Fedele di Milano è dotato di un particolare impianto, che definire impianto audio è un po' riduttivo, c'è addirittura un acusmonium. Francesco Papa e Aimo Pagen agli incontri musicali. Lunedì è sempre molto ricco di appuntamenti musicali, in questo caso siamo a Rosetum, dove questo ciclo porta il violinista Francesco Papa e il pianista Aimo Pagen con un programma che impagina Prokofiev, Brahms e Wieniawski. Mentre sempre quest'oggi c'è anche Mikhail Plietnev, che torna al pianoforte per le serate musicali. In questo caso siamo in conservatorio. È tutto esaurito, ma come sapete c'è sempre a volte la possibilità di qualche rinuncio, di qualcuno che cede i biglietti, vale la pena di fare un salto a vedere. In Sala Verdi un programma che parte dal clavicembalo ben temperato di Bach, passa dalla Kreisleriana, scusate, di Schumann, e poi attraverso un'ampia selezione dei pezzi lirici di Grieg. Mentre ci sarà all'Elfo Puccini di Milano un appuntamento musicale, lo abbiamo appena lasciato per parlare dei debutti di domani. Leo Kottke, figura di culto della chitarra acustica, ritorna in concerto a Milano dopo quasi mezzo secolo da una sua ultima e mai dimenticata esibizione in Italia. Sarà alle ore 21 questa sera al Teatro dell'Elfo per un live che è molto molto atteso. Oggi comincia la Milano Music Week, questi sono appuntamenti che ne fanno parte, però ci sono moltissimi luoghi coinvolti e c'è anche un sito cercando Milano Music Week dove trovate tutti gli appuntamenti. A parte quelli che vi abbiamo già detto, ci sono poi Chemical Brothers più avanti, i Cani, arriva Cesare Cremonini al Piccolo Teatro Grassi, è uno showcase, quindi è una cosa un po' inconsueta rispetto ai mega concerti. Poi c'è Eugenio Finardi che va al Discomane quest'oggi alle ore 18, oppure ci sono vari progetti come il progetto Perifonic a Nolo, molte ovviamente le feste musicali, il festival Line Check, insomma ci sono molte cose che succedono alla Milano Music Week, come giusto che sia, e naturalmente potete ritrovare in rete tutti gli appuntamenti che vi interessano, perché sono davvero molti luoghi coinvolti. E ancora alla Scala ritorna Daniel Barenboim, che ne è stato direttore musicale per tanti anni. Ci ritorna quest'oggi, poi giovedì 20 e sabato 22 novembre. Beethoven, il compositore d'elezione del maestro 83enne, naturalmente ci saranno diversi programmi per le tre serate di Barenboim alla Scala. E ancora un debutto che avverrà proprio in questi giorni. Ci sarà al Teatro Franco Parenti La principessa di Lampedusa, il nuovo spettacolo che vede per protagonista un nuovo testo, tra l'altro, che ha per protagonista Sonia Bergamasco, e che è un testo di Ruggero Cappuccio dedicato a una donna colta, volitiva, Beatrice Mastro Giovanni Tasca di Cutò, che fu al centro della vita del figlio Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo, che a lei si ispirò per molto di quel romanzo. E allora a lei è dedicato questo spettacolo, che appunto arriva questa settimana al Franco Parenti. Sono alcuni degli appuntamenti di oggi e non solo. Noi adesso siamo arrivati alla nostra consueta rubrica dedicata al giallo e al noir, Giallo Crovi, a cura di Luca Crovi.
Lo sapete che amiamo la paura e che ci piace restare lì nell'ombra a guardare che cosa ci succede intorno. Forse per questo in queste settimane ci siamo goduti due classici che sono ritornati al cinema. Uno è Dracula, che è stato reinventato in maniera appassionata, amorosa e avventurosa da Luc Besson, con un'iniezione di mescolamento tra la storia originale di Bram Stoker e Il profumo di Susskind, ma abbiamo amato molto anche la reinvenzione del Frankenstein attuata da Guillermo del Toro, in un film che cita le immagini di Bernard Wrightson, ma dall'altra parte segue quasi in maniera calligrafica il romanzo originale di Mary Shelley e che ci racconta il rapporto tra mostri e realtà, tra creatori e creature, e che sviluppa ancora una volta il mito impossibile di Prometeo, destinato a portarlo in un luogo maledetto dove cercare di essere Dio vuol dire anche rischiare di finire in un luogo maledetto dove nessuno ci potrà salvare. Alla categoria di romanzi e di storie che ci spaventano sicuramente si possono ascrivere tutti i volumi che sono stati appena pubblicati nella nuova collana Wired, prodotta dalla Burr. Sono volumi che prendono spunto da classici di varie epoche e li mettono in sequenza e li rianalizzano grazie alle ottime prefazioni di Matteo Struccul. Si passa dal gotico all'horror fino alla letteratura soprannaturale attraverso dei romanzi che hanno in qualche modo creato dei nuovi canoni estetici, dei romanzi capaci di turbare, di inquietare e di svelare ciò che si cela dietro l'apparenza. Sono storie in cui il familiare si trasforma in minaccia, il mistero si insinua nel quotidiano e l'ignoto spalanca le porte all'immaginazione. Opere visionarie, ossessive, perturbanti, letteratura che ha attraversato vari generi e in parte gli affondati, il gotico, il soprannaturale, il fantastico, storie che ci hanno portato in un territorio d'angoscia dove il terrore e l'inspiegabile si mescolano. Ma adesso vi voglio svelare i primi quattro titoli della collana Wired della Burr. Il primo è Alle porte dell'incubo ed è una raccolta di racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Il secondo è un classico della letteratura gotica come I misteri di Udolpho di Anne Radcliffe. Il terzo invece È un piccolo e originale romanzo della letteratura scapigliata, pieno di allucinazioni. Si chiama Fosca e lo ha siglato Iginio Ugo Tarchetti. E il lotto è chiuso dal Re Giallo di Robert V. Chambers, che molti di voi si ricorderanno essere un romanzo che ha dato origine a molte delle inquietudini di una serie americana molto interessante come True Detective. Ovviamente la collana Wired nel 2026 proporrà degli altri titoli molto interessanti che, se non avete, vi consiglio di recuperare. Il primo è Il bacio di una morta di Carolina Invernizio, poi arriverà Il Wendigo e altri racconti eco horror di Algernon Wakeboot, poi La casa sull'abisso di William Oxon e persino una raccolta di racconti di Ernest T. Hoffman, Nel nero abisso della follia. Siete pronti per spaventarvi? Siete pronti per assaggiare la nuova collana Burr Wild? Siete pronti per riscoprire dei grandi classici del terrore e della paura? E allora fatelo. Aprite quella porta. Sapete che dall'altra parte forse non c'è nulla.
E allora, grazie a Luca Crovi per questa puntata di Giallo Crovi. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma io come sempre ringrazio gli ascoltatori, che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ho annunciato, perché così appariva da molti tamburini, il concerto di Dio Cotchi oggi all'Elfo Puccini, e invece è stato rinviato a lunedì 25 maggio 2026 a causa delle condizioni di salute dell'artista, che sta recuperando da una polmonite. I biglietti già acquistati restano validi, ma è possibile chiedere il rimborso. Quindi scusatemi per questa svista e davvero grazie all'ascoltatore che mi ha appena scritto per farmela notare e darmi la informazione corretta. Dunque grazie e ci sentiamo nuovamente domani, se vorrete, alle 11:30. Adesso le notizie di Radio Popolare.